Dunque noi stiamo provando a delineare la vita cristiana. La vita cristiana è vita di relazione con Cristo. A questo uomini e donne sono chiamati. Ecco il tema della vocazione. Questa vocazione è suscitata e sostenuta dallo Spirito Santo, che è il suo Spirito, che potremmo definire essere la legge della vita cristiana, nel senso che lega gli uomini e le donne a Cristo. La corrispondenza a questa vocazione, suscitata e sostenuta dallo Spirito, avviene nella coscienza. La coscienza di ciascuno è il luogo intimo dove di fatto corrisponde o meno a questa vocazione. Ora, lo Spirito suscita, chiama alla relazione con Cristo, avviando una relazione, appunto, che non si risolve in un momento, ma come le relazioni che noi conosciamo, umane, d'amore, sono delle storie che si sviluppano e si snodano. E vanno nel suscitare, va la storia della vita cristiana a suscitare un'intimità con Cristo, raccogliendo dalle distanze, dalle lontananze, per realizzare la comunione. Allora la si può chiamare conversione, un tema che ricorre spesso nella vita cristiana. Conversione dal peccato, cioè dalla lontananza, dalla distanza, alla santità, cioè alla comunione nello Spirito Santo. Ecco allora oggi il tema del peccato e della conversione. Sono molteplici le forme in cui il peccato si manifesta, ma nella sua essenza in che cosa consiste? Il peccato consiste nel rifiuto della relazione con Cristo. Il peccato è stato spesso, credo, e anche a ragione, ritenuto qualcosa che si fa. L'attenzione verteva sui peccati, sugli atti. Poi si è compreso che il peccato è qualcuno che lo fa, ecco l'attenzione al peccatore, ma di per sé non si può comprendere adeguatamente il peccato se non si considera in chiave relazionale. Il peccato è una relazione che si rompe, sempre. Esattamente come una relazione, supponiamo tipicamente la relazione tra un uomo e una donna, quando si rompe, ecco lì non c'è più comunione, non c'è più amore. Questo è propriamente il peccato in senso cristiano. Quindi non è la trasgressione di una legge scritta impersonale, è piuttosto il venir meno della relazione col Signore. E essendo il Signore colui che crea comunione con gli altri, è il venir meno della relazione anche con gli altri. La tradizione cristiana insegna che il peccato può essere però di diversa gravità. Di per sé, propriamente parlando, il peccato è il peccato cosiddetto mortale. Mortale perché è il morire della relazione col Signore. Poi noi usiamo la parola peccato anche per dire altre forme, ma cominciamo a sostare su questa. Quando si rompe la relazione col Signore? Quando uno, tradizionalmente, contravviene alla sua legge, al legame con Lui, ovvero quando compie qualcosa, si dice, di grave, e lo fa non solo, ma lo fa consapevolmente e deliberatamente. Forse nei vostri orecchi ci sarà ancora la definizione delle condizioni del peccato che Pio X aveva scritto nel suo catechismo. La materia grave, bisogna far qualcosa che effettivamente ferisca la relazione con gli altri o con Dio, la piena avvertenza, sapere che quella cosa è maligna, e il deliberato consenso, cioè l'essere liberi nel farlo e non condizionati da qualcosa. Questo è propriamente il peccato. che noi definiamo mortale perché rompe la relazione con Dio. O per avere un'idea di quali sono le azioni che feriscono mortalmente la relazione con Dio e con gli altri, la Chiesa mantiene e indica il Decalogo, per avere un'idea. Poi evidentemente bisogna considerare le circostanze concrete in cui ciascuno vive. Usiamo però la parola peccato anche in termini meno gravi, per dire tipicamente il cosiddetto peccato veniale, veniale da vulnus, ferita. Che cos'è il peccato veniale? Non è il rompersi della relazione, è però l'attenuarsi. E teniamo ancora sott'occhio la relazione, ad esempio, d'amore, ecco, tra un uomo e una donna. Un conto è, diciamo così, il divorzio, la fine di una relazione, un conto è le ferite che a questa relazione possono essere apportate. Quotidianamente forse sperimentiamo come l'amore può raffreddarsi, come ci si può far male senza voler arrivare a una rottura della relazione. Si capisce però che nella misura in cui si dovesse accettare di ferirsi, poi le cose possono degradare più o meno lentamente verso la rottura. Nessuna fine della relazione spunta improvvisa, ma prevede sempre un degrado, esattamente come le malattie. Ora dice, beh, il raffreddore cosa volete che sia? Se però non te ne prendi minimamente cura, forse il raffreddore può peggiorare e diventare una bronchite, poi la polmonite e poi chissà. Ecco perché la Chiesa invita a non essere superficiali. In amore anche le piccole azioni e attenzioni sono importanti. Questo è il motivo per cui la Chiesa insegna che alla confessione si debbono portare i peccati mortali, per questo c'è la confessione sacramentale. Però è buona cosa, perché le generazioni che ci hanno preceduto hanno mostrato anche come questo può essere di beneficio, portare e chiedere il perdono per i nostri cosiddetti peccati veniali, contro l'amore per Dio e per il prossimo. È chiaro che come si può riconoscere il peccato? Se il peccato è la rottura di una relazione, lo si conosce bene quando si è vissuta la relazione, quando si ritrova la relazione con l'altro. Ecco perché il venir meno della consapevolezza del peccato, non ho fatto niente di male, è qualche volta legata al non vivere adeguatamente o intensamente la relazione d'amore. Se uno non ama, non ha l'idea di far male agli altri, ma se uno li ha amati o li ama, si rende conto di quanto fa male agli altri. Questo è il motivo per cui, ad esempio, i santi, colpisce no, questo fatto, spesso dicono di essere peccatori. Allora, o lo dicono perché così si sentiranno dire, ah ma no, in realtà era bravo, è quella falsa umiltà, oppure è reale. E quindi la crescita nell'amore permette di essere più attenti anche a ciò che può ferirlo. Anche qui credo l'esperienza umana lo dice. Più si cresce nell'amore per un altro e più si è attenti e più ci si rende conto che anche ciò che potrebbe sembrare minimale in altre circostanze invece diventa importante. E allora ecco che la conversione è questo cammino anzitutto di ritrovamento della relazione col Signore. Prima ancora, se volete, che pentirsi dei propri peccati, è importante ritrovare l'amore suo. In fondo il sacramento della confessione, per quanto lo viviamo con fatica, diciamolo, anche per le modalità della sua celebrazione, per la tradizione che ci precede, che l'ha spesso presentato come una sorta di giudizio, di tribunale, però in fondo il sacramento della riconciliazione è il momento in cui il Signore perdona. Non c'è un altro giudizio. Ed essendo perdonato, sapendo di poter essere perdonato, allora io mi concedo e riconosco anche il male che ho fatto. Mi diventa più facile, laddove so di essere accolto, poter riconoscere anche quelli che sono i limiti. Ecco, la conversione inizia prendendo distanza dal peccato che si è compiuto, ma la conversione non si conclude perché noi riconosciamo i nostri peccati. Un amore non continua perché semplicemente non ci facciamo del male, ma perché cresce nella reciproca attenzione e comunione. La conversione è dunque un cammino. Le storie d'amore iniziano, ma sono storie, non sono mai definitivamente chiuse. È un cammino permanente ed è un cammino anche, diciamolo, precario. Quando si cammina si può inciampare, si può cadere, ci si può stancare, si può in certi momenti perdere l'orientamento. Tutto questo appartiene alla vita cristiana. Non idealizziamo il cammino che anche nei Vangeli è chiaramente definito come tribolato. Quando dovessimo sentirci indegni o incapaci o a terra, beh, leggiamo un po' che cosa è successo ai discepoli di Gesù. È scritto lì perché anche noi possiamo trarne insegnamento. Non immaginiamo che la crescita nell'amore avvenga senza problemi. Addirittura il cristianesimo fa spazio non perché li auspica, ma perché li redime al tradimento. Potrebbe anche capitare questo, che noi tradiamo l'amore, ma non è il segno della conclusione. Il perdono è offerto precisamente perché il cammino possa riprendere, esattamente come l'incidente che capita non deve chiudere il percorso della strada. È peraltro un cammino, quello che è proposto, comune. Il Signore chiama ciascuno personalmente, ma non da soli. Vuol dire che la possibilità di mantenersi in questa direzione, di risollevarsi, ma di continuare a camminare perseverando nell'amore, ci è data anche perché noi ci sosteniamo reciprocamente. Penso che anche i matrimoni, faccio spesso questo esempio perché è di molti e forse è la forma più luminosa ed emblematica di che cosa significhi amare, ancora più che la vocazione al celibato. Ecco, si sa bene che si può continuare ad amarsi negli anni non semplicemente perché si fa conto sulle proprie forze, ma perché anche si è sostenuti dalla fede, certo personale, ma anche dalla vicinanza di altri. Che cosa può allora aiutarci a tenere il nostro passo dentro un cammino che è comune ma è personale? Le indicazioni che sostengono la conversione sono quelli della preghiera, che vuol dire sostanzialmente affidare la propria vita al Signore, dell'esame di coscienza, che è una forma di preghiera. L'esame di coscienza è il considerare, ad esempio, alla fine della giornata, come abbiamo vissuto l'amore. Qualche volta non si sa bene, no? Trovo anche nelle confessioni, uno non sa bene da dove partire, non sa bene cosa dire, non sa bene cosa fare. Guardate, è molto semplice di per sé. Uno si interroghi sull'amore che ha vissuto, nei confronti di Dio e nei confronti del prossimo. E allora scorgerà anche le sue forme di disamore, che auspicabilmente non sono quelle del tradimento, ma se anche fosse, siamo perdonati, ma sono anche quelle del raffreddamento, dell'allentamento. Quindi la preghiera personale, la parola di Dio che induce la conversione, i sacramenti sono tutti questi luoghi in cui lo Spirito Santo agisce. C'è un sacramento che è precisamente quello della conversione. Arriva Natale, forse può essere l'occasione per una confessione che sia all'insegna dell'amore e non tanto del mettere a posto, come se noi potessimo immaginare di essere perfetti. Non lo saremo mai. Però sull'amore possiamo interrogarci. La conversione del peccato, dal peccato, sostenuta da questo cammino, con questi strumenti, è, dicevamo, verso la santità, che non è una forma eroica, ma è la forma amorosa della vita cristiana, cioè il vivere come il Signore Gesù ha insegnato. Tutto questo, per quanto chieda impegno, è sostanzialmente un dono. Dicevo poco fa, i sacramenti sono dati non perché noi siamo particolarmente bravi nel vivere. Il sacramento della riconciliazione è esattamente lì per ricordarci che il nostro cammino di conversione nell'amore non è semplicemente la spremitura delle nostre energie, ma è